Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
In queste ore l'apprensione dei mercati rispetto a nuovi eventuali dazi non ci deve far dimenticare i record raggiunti in questi anni, comprimati nella dope economy, nell'export del vino, nella valorizzazione dell'olio e dei formaggi in Europa e nel mondo, nell'affermazione della pizza italiana come eccellenza alimentare, nell'aver spiegato la differenza tra ice cream e gelato artigianale italiano, nel valore aggiunto dell'agricoltura. L'Italia è una superpotenza in questo settore e saprà vincere ogni sfida perché ha imprese eccellenti alle quali è sufficiente un governo che sappia essere di supporto e non di ostacolo.
Insomma, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, l'avete appena sentito, si dice alla fine ottimista nonostante questa attesa mondiale, diciamo, per l'annuncio alle 22, quindi tra un'ora esatta, da parte di Trump, il presidente americano, dei dazi che intende imporre a tutto il mondo. Insomma, è certo che lo farà alle 22, se è puntuale, che ci saranno dazi sicuramente per l'Europa. Avrebbe previsto, insomma, o dazi universali, insomma le ipotesi sono varie, ma ci saranno ed entreranno in vigore immediatamente. Quindi c'è un'Europa che è in attesa di aspettare che cosa succederà e quali contromisure mettere in atto. E dicevo, il ministro Lollobrigida si è detto, per quanto riguarda l'Italia, molto ottimista. Dice: noi siamo pieni di eccellenze, e sottintende anche che c'è un rapporto privilegiato da parte della nostra Presidente del Consiglio Meloni con Trump, e dice quindi sapremo affrontare queste sfide. Lo vedremo dunque, e vi annuncio, vi ricordo da subito, come già avevo annunciato ieri, a proposito di annunci, che questa sarà una puntata eccezionalmente di 2 ore, quindi non ci lasceremo alle 22, ma restate, spero resisterete, sino alle 23, perché nella seconda ora, mentre la prima ora è quella tradizionale di sempre con i fatti principali da approfondire con gli ospiti, sarà tutta dedicata appunto ai dazi, visto che, se puntuale, Trump dovrebbe annunciarli alle 22, poi ci saranno gli ospiti per tutta l'ora fino alle 23 per cercare di commentare, di capire, di interpretare quello che dirà e le possibili conseguenze. Per i vostri messaggi, riflessioni, come sempre c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp, che è sempre quello, 349-238-6666. Mi raccomando, messaggi scritti, non audio, lo ripeto sempre perché tanto non li posso mandare in onda. 349-238-6666. Quindi insieme sino alle 23, a cominciare da ora. Prima di tutto, però, come sempre, sintesi della giornata. La guerra commerciale di Trump, il mondo in attesa dell'annuncio ufficiale sui dazi decisi dal presidente americano, previsto per le 22 ora italiana, in un clima di ansia per le pesanti conseguenze che potrebbero colpire tutti. L'approccio di Giorgia Meloni sulle attese tariffe americane: servono risposte adeguate, ma evitiamo una guerra, dice. E il presidente Mattarella sottolinea: è un grave errore quello degli Stati Uniti. Allarme di Confindustria sulle ripercussioni economiche. La strage senza fine delle donne in Italia per mano maschile. Dopo il femminicidio di 2 giorni fa della 22enne Sara Campanella a Messina, è ritrovato oggi in una valigia, in un dirupo, il corpo di Ilaria Sula, scomparsa da qualche giorno. Reo confesso, l'ex fidanzato che l'ha uccisa con diverse coltellate, ha usato il telefono e i social della vittima per depistare. Amazon guarda TikTok, il colosso delle vendite al dettaglio, ha presentato un'offerta per la popolare app. Per il calcio, per la Coppa Italia maschile, in 65.000 a San Siro per l'andata del derby di Milano. Partiamo quindi dalla guerra commerciale di Trump. Tra meno di un'ora, a questo punto, conosceremo le decisioni sui dazi del presidente americano. È atteso questa sera, ora italiana, alle 22, l'annuncio da parte di Trump, decisioni che dovrebbero essere poi immediatamente operative.
Con buona pace della retorica di politici e media, i dazi funzionano e il primo mandato del presidente lo dimostra. A sostenerlo, naturalmente, la Casa Bianca, in una nota diffusa alla vigilia dell'atteso intervento con cui Trump annuncerà l'entrata in vigore con effetto immediato delle nuove tariffe, che saranno universali e reciproche, ha più volte ribadito il tycoon. Ma forse no, perché secondo indiscrezioni di stampa l'amministrazione starebbe invece ancora valutando, e fino all'ultimo minuto utile, varie opzioni, compresi i livelli tariffari dedicati per ogni paese, ma anche un approccio misto con dazi fissi fissi per un gruppo di paesi e tariffe più alte per quelli che con gli Stati Uniti hanno i maggiori squilibri commerciali. In questo clima di suspense, l'Eliseo fa sapere che la risposta dell'Unione Europea arriverà prima della fine del mese e sarà in due fasi. Una risposta che sarà dura e proporzionata, ha ribadito più volte Bruxelles, ma anche su questa sponda dell'oceano prevale la prudenza, perché se con l'avvento di dazi fra il 20 e il 25% l'Eurozona risentirà di una riduzione del PIL dello 0,4%, doppia a quella americana, in caso di ritorsione il contraccolpo sulla crescita europea sarebbe anche di oltre lo 0,5%, scenario da brivido su cui le principali borse europee hanno chiuso in calo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E su questo, come vi dicevo, continueremo, anzi ci sarà soprattutto la seconda ora, quella sino alle 23, dalle 22:23, tutta dedicata appunto all'annuncio di Trump sui dazi. Intanto l'Unione Europea si prepara a rispondere alle tariffe di Trump, una risposta che deve essere compatta, secondo il presidente Sergio Mattarella, trattare con la Casa Bianca per evitare una guerra commerciale, ma prepararsi a reagire, invece la linea della presidente del Consiglio Meloni.
I dazi sono un errore profondo, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Premier Estone. Da parte europea, ha aggiunto Mattarella, serve una risposta compatta, serena, determinata. Per la Premier Giorgia Meloni va evitata una guerra commerciale, ma senza escludere di dover rispondere.
È evidente che l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti. Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno negli Stati Uniti e nell'Europa, il che ovviamente non esclude, se necessario, di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni.
La Commissione europea proverà dal 3 aprile ad aprire trattative finora rifiutate dalla Casa Bianca. Una proposta su eventuali controdazi, lista dei settori e dei prodotti o altre forme di reazione dovrà essere esaminata e approvata dai 27 Paesi membri in Consiglio europeo a maggioranza qualificata dei 2/3. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E i dazi pesano sulle previsioni di crescita italiana secondo il rapporto del Centro Studi Confindustria.
L'economia italiana quest'anno rischia di crescere poco sopra lo zero. A pesare sono le incertezze economiche e politiche ai massimi, spinte dai ripetuti annunci di Trump sui dazi. A lanciare l'allarme è il Centro Studi di Confindustria, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita diffuse in autunno. Secondo il rapporto di previsione di primavera, quest'anno il PIL crescerà dello 0,6, mentre il prossimo anno raggiungerà l'1%. Ma con una guerra dei dazi, la crescita per l'anno in corso sarà solo dello 0,2% e nel 2026 si attesterà allo 0,6%. Non possiamo pensare che i dazi non siano un problema, serve fiducia, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
Noi abbiamo bisogno che ci siano politiche serie dell'Europa e del nostro paese che mettano al centro, lo ridico, perdonatemi, l'industria italiana. Noi siamo italiani, noi crediamo nel nostro paese, però in momenti difficili come questi servono misure straordinarie e coraggio straordinario. Quindi noi abbiamo bisogno che il nostro governo abbia coraggio e che l'Europa cambi rotta.
L'industria, rileva il Centro Studi di Viale dell'Astronomia, soffre per mancanza di sostegni agli investimenti e caro energia. La competitività europea è troppo bassa e con i dazi il rischio è la fuga di aziende e capitali negli Stati Uniti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E dagli Stati Uniti nelle ultime ore arriva anche questa notizia. Donald Trump ha detto che alla sua cerchia ristretta che Elon Musk si ritirerà nelle prossime settimane dal suo attuale ruolo nel governo, lo scrive Politico. Musk dovrebbe tornare presto dunque alle sue attività. Una notizia che fa salire il titolo a Wall Street, nonostante oggi siano stati diffusi dati sulle vendite complessive di Tesla, che nel primo trimestre sono calate del 13% a 336.000 unità, i minimi dal 2022. Gli analisti non sanno ancora esattamente quanto il calo delle vendite sia dovuto alle proteste contro il patron di Tesla, Elon Musk, per l'appunto. E tocca parlare di quella che è davvero ormai una mattanza delle donne nel nostro paese. Avevano entrambe 22 anni, erano entrambe studentesse universitarie, Ilaria Sula e Sara Campanella, uccise a pochi giorni l'una dall'altra. Questa mattina ha confessato l'ex fidanzato di Ilaria, ha ucciso la ragazza la sera della scomparsa.
Ilaria Sula aveva 22 anni, originaria di Terni, studiava statistica alla Sapienza. Era al terzo anno. Con altre studentesse condivideva un appartamento nel quartiere Furio Camillo. Tra appelli e foto sui social e i giornali la cercavano da una settimana dopo che le coinquiline, gli amici, i genitori non avevano più avuto notizie di lei. La scorsa notte hanno trovato il suo corpo. Era dentro una valigia, gettata in fondo ad un dirupo a Poli, tra Tivoli e la Capitale. A portare gli investigatori fin lì è stato l'ex fidanzato Mark Anthony Sampson, 23 anni, originario delle Filippine, studente di architettura alla Sapienza e part-time in un fast food. In questura ha confessato. La polizia è risalita lui attraverso le celle dello smartphone di Ilaria, dal quale aveva continuato a postare storie sul profilo social della sua ex. Smartphone che poi avrebbe gettato in un tombino. L'omicidio sarebbe avvenuto nell'abitazione di Sampson, nel quartiere Africano, abitazione ora sotto sequestro. Secondo la prima ricostruzione, il giovane avrebbe occultato il corpo della ragazza nella valigia, poi il viaggio in auto verso Poli per disfarsene. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ha confessato di avere ucciso la collega universitaria Sara Campanella, di cui era invaghito, ma non ha dato informazioni né sull'arma del delitto né su eventuali aiutanti durante la fuga. Il 27enne Stefano Argentino resta in carcere, mentre la procura ha disposto per venerdì l'autopsia sul corpo della studentessa di biomedicina. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe seguito Sara fuori dal policlinico dove faceva il tirocinio, avrebbe provato a parlarle per poi accoltellarla più volte davanti a testimoni e telecamere. Argentino è stato fermato poche ore dopo il delitto nella casa vacanza dei genitori a Noto, in provincia di Siracusa. Così il legale di Argentino, Stefano Leone, che già ieri ha rinunciato al mandato di difesa per motivi personali.
La mia valutazione è che si tratta del classico femminicidio. Lui aveva questo interesse per Sara, ritiene che Sara avesse interesse per lui, ma questa cosa non si era mai concretizzata in un fidanzamento.
La vittima aveva sempre respinto i corteggiamenti senza chiedere aiuto. Forse aveva paura della mia reazione, ha detto alla stampa il fidanzato, ma io avrei voluto parlargli per dirgli di lasciarla in pace. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in serata il GIP di Messina, che ha convalidato il fermo di Stefano Argentino, ha detto: Argentino ha agito nei confronti della povera Sara Campanella con crudeltà e le modalità della sua condotta palesano la volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte. Il giudice parla anche di premeditazione e risoluzione criminosa. Il giovane si era portato dietro il coltello per uccidere. All'estero di nuovo, la giunta del Myanmar ha annunciato un cessate il fuoco temporaneo contro i gruppi ribelli dopo il terremoto di venerdì che ha fatto quasi 3.000 morti e ha devastato il paese. Il cessate il fuoco sarà in vigore sino al 22 aprile per consentire le operazioni di soccorso. In Medio Oriente invece si intensificano ancora le operazioni con cui i militari israeliani stanno dividendo in due la striscia di Gaza.
Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che l'esercito sta dividendo la striscia di Gaza e aumentando gradualmente la pressione affinché ci restituiscano gli ostaggi, ha affermato. L'esercito, ha aggiunto, sta prendendo territorio, colpendo i terroristi e distruggendo le infrastrutture. Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che almeno 60 persone sono state uccise oggi negli attacchi israeliani. È l'effetto della significativa espansione delle operazioni militari a Gaza, già annunciata dal ministro della difesa israeliano Katz. La priorità di Israele è ora conquistare vaste aree dell'enclave da aggiungere alle sue zone cuscinetto, con evacuazioni su larga scala della popolazione. La dichiarazione di Katz non ha chiarito quanta terra Israele intenda conquistare. Dall'Europa arriva l'appoggio dell'Ungheria, che ha invitato il premier israeliano a Budapest nonostante il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per sospetti crimini di guerra a Gaza. Netanyahu e Orban si incontreranno domani e durante la visita del premier israeliano sarà avviata la procedura per l'uscita dell'Ungheria dalla Corte Penale Internazionale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi un'altra notizia che riguarda Orban e il suo paese, il suo governo. governo. L'Unione Europea avverte pronti a procedura di infrazione sullo stop di Orban al Pride. I principi a cui tutti i nostri stati membri aderiscono volontariamente sono chiari. La nostra è un'unione di libertà e uguaglianza. Tutti dovrebbero poter essere se stessi, vivere e amare liberamente. Così ha detto il commissario europeo per la giustizia McGrath, intervenendo in un dibattito al Parlamento europeo sulla messa al bando del Pride in Ungheria. La commissione non esiterà a intraprendere ulteriori azioni e, ove opportuno, ad avviare procedure di infrazione per garantire il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, ha aggiunto. Lutto nel mondo del cinema, addio a Val Kilmer, se n'è andato a 65 anni, è stato un'icona prima ancora che un bravo attore. Val Kilmer è morto ad appena 65 anni a Los Angeles, è morto per una polmonite, una banale polmonite, viene detto proprio per lui, da sempre antidivo ribelle, che deve la sua fama anche ai tanti no detti contro la logica del marketing di Hollywood. Nel ruolo di Iceman in Top Gun di Tony Scott, sul jet da combattimento con Tom Cruise, diventa una star nonostante non sia il protagonista. Lunga poi la lista dei suoi successi: The Doors di Oliver Stone, in cui segue le canzoni più iconiche di Jim Morrison, Una vita al massimo di Tony Scott, fino a quando veste la tuta dell'uomo pipistrello per Batman Forever. Amazon, che avrebbe presentato un'offerta per acquistare TikTok, l'app la cui divisione americana deve essere venduta entro il 5 aprile, scadenza fissata da Donald Trump. Lo riporta il New York Times, appunto di questo interesse di Amazon per TikTok, secondo cui l'offerta sarebbe arrivata tramite una lettera al vicepresidente americano J.D. Vance e al segretario del commercio Lotnick. In chiusura c'è lo sport, calcio, Coppa Italia maschile, con il nostro Dario Ricci, che si trova proprio a San Siro in diretta dallo stadio. Ciao Dario.
Sì, buonasera, quindicesimo di gioco in questo derby d'andata, seconda semifinale della Coppa Italia, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Milan e Inter, equilibrato anche il possesso palla, l'Inter cerca più la manovra, il Milan nelle verticalizzazioni su Abraham, schierato centravanti al posto di Gino Smerez, da Conte e Sao, finora una sola occasione da gol per i nerazzurri. All'ottavo il calcio d'angolo di Çalhanoğlu, il colpo di tacco di Thuram va ad appoggiare per Correa, il cui destro è stato bloccato da Magnan. Mentre vi stavo redescrivendo questa azione, Milan vicina a sua volta al vantaggio, ma il sinistro di Theo Hernandez è alto sulla traversa. Sedicesimo di gioco a San Siro, ancora 0-0 tra Milan e Inter.
Grazie per questo aggiornamento, Dario Ricci, in diretta dallo stadio di San Siro. Ci fermiamo giusto per una piccola pausa pubblicitaria e poi cominciamo con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Subito insieme per questa serata speciale, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cominciamo con la prima parte della trasmissione. Dopo la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, Roberta Giordano sempre con voi, e stasera sino alle 23, eccezionalmente proprio perché alle 22 Donald Trump, secondo gli annunci che sono stati fino a ieri della Casa Bianca, dovrebbe rendere ufficiale l'imposizione di dazi all over the world. Poi capiremo se effettivamente riguarda tutto il mondo, se in modo uguale, se verso alcuni paesi in modo specifico, eccetera. Grande attesa per i vostri messaggi, i vostri commenti, 349-238-6666 il numero per WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte.
Credo che dobbiamo aprire in ogni caso una trattativa con gli Stati Uniti. Ovviamente i personaggi non sono particolarmente affidabili. Io guardo al modo di presentarsi di Trump e di un altro squinternato che è Musk, che è pieno di soldi ma non molto equilibrato per quello che mi riguarda, sapendo che sono interlocutori difficili.
Insomma, avete sentito De Luca, sempre col suo linguaggio colorito, il presidente della Campania in forza al PD, che parla di personaggi non molto affidabili e squinternati. Si riferisce appunto al presidente americano Trump e al suo braccio destro Elon Musk. Saluto Barbara Fiammeri, esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara,
buonasera a tutti.
Ti piace questo aggettivo squinternato? evidentemente, insomma, diciamo, è un suo modo di definire due personaggi che effettivamente stanno creando non pochi,
diciamo che
non pochi squilibri.
Il linguaggio di De Luca è sempre molto colorito.
Molto colorito, molto, molto vivace, molto espressivo, da buon campano. Allora, Barbara, ieri Trump ha detto, nel appunto confermare che oggi avrebbe annunciato ufficialmente i dazi che entreranno in vigore da subito dopo il suo annuncio, ha detto però saremo molto gentili il 2 aprile, che oggi molti paesi si sono approfittati di noi, noi saremo molto gentili con loro rispetto a quello che hanno fatto a noi, e dice i dazi saranno più bassi, in alcuni casi significativamente più bassi di quelli imposti da altri stati. Quindi oggi scocca l'ora alle 22 ora italiana, e il giorno appunto dell'annunciata entrata in vigore dei dazi globali, ha definito il 2 aprile Liberation Day per l'America, il giorno della liberazione, lo ha così definito, e la sua portavoce Caroline Leavitt ha detto il 2 aprile salirà alle cronache come uno dei giorni più importanti della storia americana. Lo vedremo, insomma, alle 22, grande attesa che tra l'altro in questo clima così di incertezza, sappiamo, abbiamo raccontato insomma delle montagne russe per quanto riguarda le borse e i mercati finanziari. E diciamo, cara Barbara, che per quanto riguarda l'Italia, l'Europa, ma noi ovviamente ci occupiamo in particolare del nostro paese, i rischi sono grossi, è una minaccia per il Made in Italy questa dei dazi. Bisogna capire appunto in che forma, per il nostro agroalimentare, per l'acciaio, per la farmaceutica. Ma vediamo che cosa hanno detto in queste ultime ore Giorgia Meloni, in particolare la maggioranza, visto che è la maggioranza di governo che per l'appunto ci governa, ma anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Giorgia Meloni.
I prodotti agroalimentari italiani sono richiesti in tutto il mondo, a partire ovviamente dall'Europa, mentre bisogna ricordare che gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione, con un export che è salito nel 2024 del 17%. Quello statunitense chiaramente per noi è un mercato fondamentale.
E poi dice, certo, chi ha chiesto, ma insomma si possono immaginare delle contromisure, visto che lei comunque è molto, diciamo, diplomatica nei confronti di Trump. Sentiamo cosa ha risposto.
È la ragione per la quale resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, negli Stati Uniti e nell'Europa. Il che ovviamente non esclude, se necessario, di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni. Del resto, la difesa del nostro agroalimentare è stata una priorità per questo governo fin dal suo insediamento. Lo abbiamo fatto con stanziamenti e investimenti record come mai si erano visti.
E poi dice, beh, soprattutto sull'agroalimentare, insomma, ci potrebbero essere risvolti molto negativi. L'ha detto tra l'altro oggi alla cerimonia di consegna del premio maestro dell'arte della cucina italiana nel cortile d'onore di Palazzo Chigi.
È evidente che l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani. Penso personalmente che sarebbe anche un'ingiustizia per molti americani, perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi ha, diciamo, la possibilità economica, no, di spendere di più.
Ora invece ti faccio sentire gli alleati di governo, quindi da una parte la Lega con Salvini, che è ministro dei trasporti oltre che leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, che già quando erano stati annunciati un po' di settimane fa i dazi da parte di Trump aveva detto che potevano essere invece una grande occasione, un'opportunità.
Anche la politica, fra virgolette, minacciosa dei dazi può essere un'occasione di ulteriore guadagno di terreno per le imprese e il sistema Italia. Certo, bisogna capire come reagire, se ha con dei rapporti seri, coerenti e bilaterali, B2B, come fanno gli imprenditori.
Diversamente la pensa però Zaia, sempre della Lega, presidente della Regione Veneto, che parla di un cigno nero e della necessità invece di coordinarsi con l'Unione Europea.
I dazi rischiano di essere il terzo cigno nero dopo ovviamente il Covid, la guerra e adesso questa novità dei dazi. Siamo molto preoccupati, i dazi non portano mai bene, lo dimostra la storia dei dazi, soprattutto in un mercato globale come questo. Io spero che l'Europa affronti questo tema in maniera molto seria e non in ordine sparso ma in maniera molto compatta, partendo da un presupposto che non possiamo considerare gli Stati Uniti dei nemici, dobbiamo dialogare con gli Stati Uniti e si investa piuttosto in una formazione di un vero e proprio asse tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma i dazi non ce li possiamo permettere.
Quindi posizioni molto diverse tra due leader diciamo della Lega, anche se ovviamente il segretario è Salvini, e poi invece dall'altra parte l'altro presidente del Consiglio, leader di Forza Italia, Tajani.
In questa fase dobbiamo avere un approccio pragmatico e dialogante, mantenendo sempre la schiena dritta. Giusto riflettere dopo le decisioni americane, ma poi se sarà necessario dovremo a livello europeo avere una decisione che comporti delle reazioni. L'abbiamo detto più volte, la guerra commerciale non conviene infatti a nessuno. L'obiettivo primario del governo è continuare a rafforzare il sistema imprenditoriale del nostro paese.
Poi Tajani parla anche di diversificazione dell'export, ne ha parlato il presidente di Confindustria Orsini, e dice sui dazi serve negoziare tutti insieme.
Ovviamente per noi la guerra tra i dazi, per un paese come il nostro che esporta 626 miliardi, è un problema che genera comunque 100 miliardi di surplus. Serve negoziare tutti insieme, l'Europa deve essere unita per poter riuscire comunque a costruire un punto di negoziato.
Allora Barbara, l'Italia è ovviamente, secondo molte analisi, tra i paesi europei più esposti a questa stretta commerciale di Trump, che aspettiamo di sentire che caratteristiche avrà, però chiaramente bisogna sapere come muoversi.
Ma ci sono due paesi che più di ogni altro vengono colpiti, uno è l'Italia e l'altro è la Germania, seguiti dalla Francia, semplicemente perché sono i due paesi che hanno il maggior importo di esportazioni e di quote di mercato. C'è poi da dire l'altro tema, che quando si parla di interconnessione delle economie, no? E ovviamente la più interconnessa è quella europea. A me fa sorridere quando Salvini dice trattiamo con gli Stati Uniti, come dire, tra di noi, come se noi non avessimo problemi poi in Germania o in Francia, che sono i nostri paesi dove principalmente esportiamo. Tutto è legato, i pezzi delle auto americane hanno pezzi prodotti in Italia o in Germania, quindi inevitabilmente i dazi poi provocheranno un aumento dei prezzi anche su prodotti made in USA, però vedremo adesso quello che succederà nelle prossime, non nelle prossime ore, ma nelle prossime settimane, perché è ovvio che Trump lancia questa offensiva sui dazi per poi avere dal suo punto di vista un ritorno che significa un equilibrio della bilancia commerciale a favore degli Stati Uniti, bilancia commerciale in cui Trump tiene sempre presente quella che è la produzione industriale, no? O anche agroalimentare, ma non tiene per niente presente quelli che sono i servizi, cioè parlo di Netflix, parlo di Google, cioè tutti i servizi,
ma Big Tech soprattutto.
È tutto americano e in questo caso la bilancia commerciale è tutta a favore degli Stati Uniti e non dell'Europa, quindi come dire sono due aspetti dello stesso tema, cioè quello di chi importa di più e di chi esporta di più. Nel caso dei prodotti sono gli europei che esportano di più e nel caso invece dei servizi sono gli europei che importano di più rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti. Detto questo, è evidente che c'è una divisione profonda in Italia a livello di maggioranza, anche a livello di opposizione, però insomma come sempre è la maggioranza poi che, su cui si concentra maggiormente l'attenzione, perché è poi la maggioranza che prende le decisioni e quindi le divisioni all'interno della maggioranza sono molto preoccupanti, insomma, a mio parere, perché comunque c'è sempre questo controcanto di Salvini nei confronti una volta di Tajani, una volta della stessa Meloni, questa corsa ad accreditarsi come il più trampiano, quindi questo non aiuta certamente anche, come dire, anche a livello, no, negoziale, perché se più non sei compatto sia a livello nazionale sia a maggior ragione a livello europeo, più dall'altra parte si giocherà sul divide et impera, no? Cioè sul fatto, comunque è molto più facile trattare con l'Italia
singolarmente, più debole da solo,
certo,
diciamo, che
non un singolo paese, cioè non c'è nessuno che abbia una forza tale, se non, cioè l'unica forza che noi abbiamo, e comunque non siamo abbastanza forti, è a livello continentale. A livello di singoli paesi rischi di essere, come dire, una pedina nelle mani di Trump, no? Quindi, cioè, tutto questo è inevitabilmente, poi tutto è legato anche alle trasformazioni e agli equilibri che si stanno muovendo a livello geopolitico, perché se noi pensiamo, insomma, che Trump ha questa ossessione negativa nei confronti dell'Europa e non ha
altrettanto... dei parassiti.
Eh sì, ma al di là delle parole è nei fatti, perché sai, le parole uno può importare, cioè i dazi sono un fatto, sono una cosa concreta che ha delle ricadute, e questo inevitabilmente avrà delle ripercussioni nei rapporti tra l'Italia e tra l'Europa e gli Stati Uniti, anche a livello di consumatori, cioè sono già partiti, come dire, delle indagini, no? In cui c'è un crollo, un vero e proprio crollo del turismo europeo verso gli Stati Uniti, ma anche sui prodotti succederà, un po' perché magari il prezzo dei prodotti aumenterà, perché poi ci sarà la risposta europea,
perché Ursula von der Leyen
ma anche per una disaffezione, io credo, nei confronti degli Stati Uniti, cioè il consumatore europeo tutto sommato in qualche modo lo vive un po' come un tradimento, no? Uno si sentiva dalla stessa parte, cioè far parte della stessa famiglia che poi era una famiglia occidentale, quindi cioè, poi non si alla fine poi ognuno trarrà
le proprie conclusioni. Però Giorgia Meloni, praticamente in sintesi, come abbiamo sentito dai vari passaggi, la sua posizione è che l'obiettivo è scongiurare una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, e dice però allo stesso tempo, se fossero necessarie ci saranno risposte adeguate, poi capiremo in che senso, ma chiaramente immagino sotto il cappello dell'Europa, dell'Unione Europea, perché poi la politica dei dazi, la politica commerciale si decide poi, no, a livello di Unione Europea, Barbara?
Sì, intanto si decide perché così prevedono i trattati, non è che poi uno si sveglia la mattina e decide di applicare o meno, i trattati prevedono questo, che la competenza sui dazi è europea. Però al di là di questo è importante oggi, la Meloni è la prima volta che dice esplicitamente paventa una reazione.
Qualora fosse necessario, sì.
Sì, qualora fosse necessario. Cioè questa cosa di scongiurare i dazi, ma tutti vogliono scongiurare la guerra commerciale con gli Stati Uniti o con qualsiasi altro paese, ma a maggior ragione con gli Stati Uniti, che sono il nostro principale mercato dopo l'Europa. Cioè noi non dobbiamo mai dimenticare, anche oggi quando la Meloni diceva sono il nostro secondo mercato, perché il primo
è l'Unione Europea.
È l'Europa.
Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica.
500 milioni.
Il Presidente della Repubblica Mattarella ha auspicato, ha detto che è un grave errore questo degli Stati Uniti, questo di imporre i dazi, ha auspicato da parte europea una risposta compatta, serena e determinata, e Tajani ha detto parole sagge dal Capo dello Stato. Allora, intanto questa per il momento la posizione italiana, sempre ovviamente in attesa di capire poi nel dettaglio, in concreto, questi dazi, che dazi sono, con quali percentuali, verso chi, verso quali paesi, quali prodotti, eccetera eccetera. Quindi per ora stiamo ancora facendo delle ipotesi e raccontando semplicemente quali sono le dichiarazioni da parte del nostro governo, con la nostra esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri, che saluto, abbraccio, e ci ascolterai anche naturalmente fino alle 23, sicuramente incollata alla radio.
Certamente.
Grazie Barbara. Ciao Barbara Fiammeri. Vedo un aggiornamento di pochi istanti fa, un'agenzia dell'ANSA che riguarda il regista Nanni Moretti. Nanni Moretti è stato colto da infarto nel tardo pomeriggio di oggi, è stato ricoverato al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento. Ora è ricoverato, si apprende in terapia intensiva cardiologica. Il regista lo scorso ottobre aveva già fatto ricorso all'assistenza dell'ospedale per un malore, le sue condizioni sono stabili. E a onor del vero, lo aveva anticipato poco fa anche un ascoltatore. Antonio, adesso lo vedo, però lo stavo guardando con la coda dell'occhio mentre parlavamo di dazi. Grazie comunque ad Antonio di averlo anticipato, gli auguriamo naturalmente di riprendersi il prima possibile. Poi invece un altro messaggio al 349-238-6666. Flavia, la popolazione è scorata e sempre più rassegnata a un domani devastato, devastante anche per la diffusione martellante, terrorizzante, ansiogena di spesso dettagli inutili, non so, si riferirà alle guerre, si riferirà agli omicidi, ai femminicidi, però questa è la realtà, Flavia, sicuramente non siamo contenti, e che ognuno nel proprio piccolo agisca nel miglior modo possibile. Pausa di riflessione, vi ricordo i commenti al 349-238-6666, numero per WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, naturalmente i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora, Roberto Giordano, parola mia, ma in realtà è quest'ora, questa prima ora, come sempre tradizionale, dalle 21 alle 22 di Effetto Notte, che però si allungherà sino alle 23 stasera, eccezionalmente, perché come vi ho detto dall'inizio, vi ho ricordato anche ieri, alle 22 è previsto l'annuncio di Trump dei dazi che tutto il mondo attende. C'è un ascoltatore al 349-238-6666, numero per WhatsApp, Nicolò da Olevano Romano, che dice: Roberta, buonasera, tanti hanno simpatizzato per la vittoria di Trump, in primis il governo, adesso dice ve lo beccate tutto. E vabbè. Ho appena fatto in tempo nella puntata di ieri, dell'altro ieri, ad aggiornare questo sconcertante bollettino di una guerra praticamente quasi quotidiana in Italia, nella quale donne e ragazze vengono uccise da uomini che sono mariti, compagni, ex o stalker, che sono ossessionati da l'oggetto del desiderio che però non li corrisponde, accecati da questo delirio di controllo, di possesso, che compiono poi questi orribili delitti, che sono espressioni davvero costantemente di una cultura patriarcale che è ancora diffusissima, capillare anche nella nostra così civile società. Una piaga terribile e sconvolgente, riconosciuta dallo stesso governo, con, vi ricordavo per l'appunto, questo disegno di legge che introduce nel codice penale finalmente, dopo anni e anni che se ne parla, il termine di femminicidio, ma il reato di femminicidio come reato specifico a sé stante e con la possibilità di essere punito con l'ergastolo. L'ultima vittima, la penultima purtroppo, di questa strage di cui ho parlato ieri, questa strage di donne di tutte le età, si chiamava Sara Campanella, studentessa di 22 anni, studentessa dell'Università di Messina, del corso di studio triennale in tecniche di laboratorio biomedico, l'hanno tutti definita solare, studiosa, è stata sgozzata lunedì alla fermata dell'autobus a Messina, era appena uscita dal suo tirocinio al policlinico di Messina, lei che sognava di diventare un camice bianco ed era molto vicina alla laurea, è uccisa a coltellate da un collega universitario, Stefano Argentino, 27 anni, di noto, che si era fissato, che la voleva a tutti i costi, nonostante lei dall'inizio, lui l'ha perseguita da 2 anni, l'aveva respinto. Oggi, appena fatto in tempo ad aggiornare questo bollettino, la notizia arriva e riguarda Ilaria Sula, anche lei studentessa, anche lei 22enne, era scomparsa dal 25 marzo, era di Terni, ma studiava a Roma, condivideva la casa con delle ragazze, è stata uccisa a coltellate dall'ex fidanzato, Mark Anthony Sampson, di 23 anni, che ha confessato, quindi uccisa a coltellate, chiusa in una valigia, buttata in un dirupo. Ne voglio parlare di questo nuovo femminicidio ennesimo con Lorenzo Nicolini, giornalista di Roma Today. Buonasera Lorenzo e grazie per la disponibilità.
Buonasera Roberta, grazie a voi.
Lorenzo, quindi l'ex fidanzato con cui tra l'altro aveva avuto, pare, una relazione di 2 mesi, giusto?
Sì, in realtà diciamo sulla tempistica della relazione ci sono ancora dei piccoli punti da chiarire, ma poco importa perché chiaramente il quadro che hai fatto tu è un quadro drammatico che si ripete, perché riflettevo mentre facevi la presentazione, insomma, dell'argomento, che di fatto basta solamente cambiare il nome delle vittime e il nome dei carnefici, ma il copione è sempre lo stesso.
È sempre lo stesso, incredibile.
Anche qui raccontiamo di il classico appuntamento, l'ultimo appuntamento, verosimilmente, anche se poi insomma ci serve ancora la controprova, però sembra che Ilaria sia andata a questo ultimo appuntamento, l'abbia concesso al suo ex fidanzato e poi da lì ecco qui che stiamo raccontando la tragedia. Peraltro, come ben ricordato tu, Ilaria era scomparsa il 25 marzo e subito i genitori, praticamente il giorno dopo, erano scesi, loro di origine albanese così come la ragazza da anni ormai a Terni, erano scesi a Roma dove Ilaria studiava all'Università La Sapienza e avevano presentato denuncia al commissariato di San Lorenzo, una denuncia di scomparsa, e poi da lì si sono incasellati una serie di sospetti che purtroppo hanno disegnato questo drammatico quadro. Perché
tra l'altro lui, Lorenzo, il reo confesso femminicida, pare che avesse usato i social, direi, per depistare, no, quando l'aveva già ammazzata.
Ma non solo, ti aggiungo anche un paio di elementi che sono, diciamo, venuti fuori nel tardo pomeriggio di oggi. Lui aveva parlato e incrociato il padre della ragazza in commissariato pochi giorni dopo della scomparsa, si era detto dispiaciuto che non sentiva più la figlia da diversi giorni, si era presentato anche a casa delle coinquiline di Ilaria a San Lorenzo, un quartiere molto noto e universitario a Roma, e anche in quel caso aveva detto che non sentiva Ilaria da giorni, quindi di fatto aveva diciamo creato una sorta di piano, no, per cercare di depistare il
per
più possibile.
Basti
pensare che il corpo di Ilaria messo all'interno di una valigia è stato portato per addirittura 40 km fuori Roma, in una zona che è totalmente senza case, senza abitazioni, cioè uno stradone lunghissimo di un paesino, Poli, che praticamente è un paesino di poche anime, e lì è una strada che è buia la notte, quindi era difficile. Quel corpo probabilmente se sarebbe stato ritrovato, sarebbe stato ritrovato chissà quando, insomma. Quindi poi c'è stato un grosso lavoro da parte degli investigatori, anche grazie alle celle telefoniche, anche grazie agli input che poi sono stati mandati dalla famiglia e dalle amiche.
Ottimi
gli
investigatori, anche se, come abbiamo detto, purtroppo il copione è talmente banale, in modo così sconcertante, che è come se si sapesse subito che pista seguire. Senti, per chiudere, Lorenzo Nicolini, un altro dettaglio inquietante è che l'ex fidanzato, Marc Anthony, l'avrebbe uccisa in casa di lui, dove erano presenti i genitori, i suoi genitori.
Esattamente, peraltro oggi ce lo chiedevamo proprio in procura insieme ad altri colleghi, ma com'è possibile che questo ragazzo possa aver ucciso a coltellate, diverse coltellate? La procura ancora non ha dato il numero esatto. Ha ucciso Ilaria, poi l'ha chiusa all'interno di una valigia e poi l'ha portata giù per le scale, eccetera, senza fare alcun rumore. Possibile che i genitori non hanno sentito assolutamente nulla? Al momento non sono indagati, però sicuramente verranno ascoltati, da quello che abbiamo sentito, quantomeno come persone interessate sui fatti, nelle prossime ore, quindi verosimilmente domani.
Ti ringrazio, Lorenzo Nicolini, grazie per il tuo lavoro, ricordo, giornalista di Roma Today. Ciao e buona serata.
Voi.
Ciao. Adesso proseguiamo naturalmente con gli altri fatti. Veramente, quante altre parole possiamo aggiungere? Se tutto questo succedesse, se ogni due giorni un uomo venisse ucciso da una donna perché viene lasciata, mi chiedo se tutto scorrerebbe così, in modo alla fine lineare, senza nessuna sollevazione, senza, da parte delle istituzioni, della politica, delle forze dell'ordine, della società. È veramente ormai diventata routine. Silvia dice: la banalità del male, un sentimento di odio verso le donne che pare inestirpabile. La viabilità, poi andiamo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Bene, Roberto Giordano sempre con voi, cambiamo per il momento argomento.
Somebody's watching me. Is my anxiety.
Pagliarini, con che ritmo ti accolgo, caro Enrico?
Mi piace benissimo.
Sapete che Enrico vi aspetta tutte le domeniche alle 14 col suo 2024, la tecnologia portata di mano. E allora, Enrico, con Enrico voglio parlare di questa notizia anticipata da New York Times oggi, secondo la quale Amazon, il colosso delle vendite al dettaglio che tutti conosciamo, ha presentato un'offerta per la popolarissima app TikTok in vista della scadenza del 5 aprile, quindi mancano 3 giorni, fissata da Donald Trump per il cambio di proprietà, per evitare così che venga TikTok vietata negli Stati Uniti.
Allora, intanto diciamo perché TikTok è vietata negli, diciamo, potrebbe diventare vietata negli Stati Uniti, perché sia i democratici che i repubblicani, sia Biden che Trump, quindi su questo sono completamente d'accordo, ritengono che TikTok sia una minaccia alla sicurezza nazionale, perché troppo legata al Partito Comunista, comunque al governo cinese, e quindi potrebbe essere un sistema per raccogliere dati o addirittura influenzare, e questo in effetti lo si è anche visto in altre situazioni, influenzare elezioni politiche o anche in maniera anche più subdola il comportamento delle persone. Allora, era stata approvata lo scorso anno una legge dal Congresso che obbligava il social network a trasferire la proprietà ad investitori americani, almeno per la parte legata agli Stati Uniti. Poi è arrivato Trump, ha detto, perché questa legge prevedeva che all'inizio di gennaio a metà gennaio, proprio nel momento in cui c'era il passaggio di consegne tra Biden e Trump, è arrivato Trump, ha detto: ma ve lo spostiamo in avanti di 75 giorni. Sabato 5 aprile scade questo obbligo, quindi se la proprietà di TikTok non passa ad azionisti per almeno l'80% americani, TikTok verrà vietato. Allora, adesso oggi è uscita questa notizia, il New York Times ha lanciato questa notizia che ci potrebbe essere un interesse di Amazon. Non sappiamo però, perché per il momento TikTok ha sempre detto: noi non vendiamo, perché un conto è offrirsi di comprare, ma bisogna vedere se poi il venditore è d'accordo.
Certo, tra l'altro Amazon è salito a Wall Street per questo.
Ma sai, Amazon è talmente grande che
1,5.
Sì, ricordo anche che Amazon i veri soldi li fa col cloud computing più che con l'e-commerce. Noi la confondiamo sempre con l'e-commerce, soprattutto perché forse è più famosa al grande pubblico per questo, però insomma, Amazon è talmente grande che direi che questa operazione potrebbe contare molto poco. Devo anche dire che lo stesso New York Times ha interpellato alcune fonti che sostengono che questa sia una mossa forse per far piacere all'amministrazione Trump. Quindi non sia poi così convinta Amazon di questa operazione.
Perché sappiamo, scusami Enrico, che Donald Trump aveva promesso nella sua campagna elettorale, fra le altre cose, che avrebbe trovato una soluzione per TikTok, visto che la usano milioni di americani così per divertimento, per lavoro.
Sì, sì, beh, anche perché molti dei sostenitori di Donald Trump hanno utilizzato TikTok e utilizzano TikTok. Quindi lui ha detto: adesso risolvo io il problema. Però lo ha detto un po' come ha detto: risolvo io la guerra in Ucraina
in 24 ore.
Esatto,
abbiamo visto. Vabbè. Caro Enrico, nel lasciarci di cosa parlerai domenica 2024 alle 14?
Troppo presto,
perché lui vede che naturalmente c'è un'evoluzione velocissima della tecnologia e lui deve stare al passo.
O comunque se lo so non ve lo dico.
Sabato mattina o domenica stessa, quindi vabbè, non ce lo dico perché non fa lo spoiler.
Adesso ci abbiamo fra 6 minuti, poi ecco.
Questa è la tesi. Sì,
secondo te è puntuale Donald Trump? Secondo me no. Però
io lo spero, perché ho puntato tutta la seconda parte sulla sua puntualità. L'affidabilità, sappiamo.
Ciao, ciao.
Grazie al nostro Enrico Pagliarini. Invece adesso ci spostiamo dove ci aspetta Dario Ricci, cioè allo stadio di San Siro a Milano, dove c'è il derby delle milanesi. Caro Dario, come sta andando?
Eccoci qua Roberta, ricordiamo derby d'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Ieri il Bologna ha battuto per 3-0 l'Empoli al Castellani e quindi ha ipotecato già la finale del 14 maggio a Roma. Qui al Meazza 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. tra Milan e Inter, primo tempo però tutto sommato divertente malgrado l'assenza di reti, l'occasione più importante per i rossoneri al 25esimo col diagonale di Leao respinto dal portiere nerazzurro Martinez, ma poi prima e dopo è stata l'Inter a avere delle grandi occasioni per passare in vantaggio, l'ottavo col destro di Correa bloccato da Maignan, al 20esimo col colpo di testa di De Vrij salvato sulla linea da Abraham in azione di ripiegamento, e poi nel finale del primo tempo al 40esimo la punizione di Çalhanoğlu che lo stesso Maignan ha deviato in calcio d'angolo, il portiere transalpino protagonista ancora al 44esimo nel respingere il colpo di testa, ancora un colpo di testa di Frattesi, 0-0 quindi alla fine dei primi 45 minuti di gioco in questo Milan-Inter, gara d'andata della seconda semifinale di Coppa Italia.
Allora, buon divertimento lì a San Siro, poi ci aggiornerai magari ulteriormente, mentre vedo, prima di lasciarci per un breve aggiornamento tra poco delle notizie principali, però per proseguire fino alle 23 stasera eccezionalmente, rimanete lì, resistete perché qui arriva l'annuncio di Trump sui dazi, dobbiamo capire che cosa ha deciso visto che fino all'ultimo momento era lì che rifletteva, e vi dico che Musk dice che l'uscita dal governo che è stata annunciata oggi è una fake news.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
La rovescia che in realtà è arrivato alla finalissima, nel senso, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, mentre vi introduco a questa seconda parte eccezionale di Effetto Notte, questa sera speciale oltre le 22 perché arriviamo sino alle 23 proprio per parlare dell'annuncio tra pochissimo, era previsto alle 22, Trump ancora per ora 4 minuti di ritardo, il suo annuncio ufficiale sui Trump che sui dazi che intende imporre Trump per l'appunto al mondo intero, ad alcuni paesi in particolare, su alcuni prodotti, oppure così un dazio universale, è quello che tutto il mondo sta cercando di capire in grande attesa. Ieri l'abbiamo sentito, Trump che diceva che saranno dazi, gli americani saranno molto gentili con questi dazi, molti paesi sono approfittati di noi, aveva detto, e noi saremo molto gentili con loro rispetto a quello che hanno fatto a noi. L'ora stabilita per annunciare questi dazi sono le 22, in questo momento sono le 22:05:34 secondi, è il giorno dell'annunciata entrata in vigore e dell'effettività immediata di questi dazi da quando il presidente americano li annuncerà. Ha definito il 2 aprile Liberation Day per l'America, il giorno della liberazione dell'economia americana, e la sua portavoce Caroline Leavitt addirittura ha detto il 2 aprile sarà alle cronache come uno dei giorni più importanti della storia americana. Saluto subito il nostro corrispondente dei Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Marco Valsania. Caro Marco,
buongiorno, buonasera.
Guardo, lì sono le 16:06, immagino, siamo un po' in ritardo. Trump è puntuale al di là delle sue, diciamo, particolarità?
Trump tende a non essere praticamente mai puntuale, questa volta potrebbe essere più puntuale del solito perché l'evento è all'aperto nel giardino.
E lo vedo che sta scendendo gli scalini nel Rose Garden, qualcosa in mano, il cappellino rosso.
C'è minaccia di pioggia e quindi non può, diciamo, rischiare di, eccolo infatti che si sta palesando, e davanti un pubblico di circa 150 persone invitati, tra cui insomma il governo, i ministri in mano, esatto, adesso sentite l'inno, la musica, gli inni musicali che lo accolgono mentre scende, cappello
alla mano, berrettino
mano,
rosso, sì,
esatto, lunga cravatta rossa come al solito, si sta vicino al podio, ecco, tutti con l'attesa appunto di questo grande annuncio sui dazi, che a questo punto ha già destato, qualunque sia poi la decisione, l'aggressività dei dazi o meno, ha già destato notevoli preoccupazioni nel business americano, che teme comunque spirali di protezionismo, spirali di guerre commerciali nel mondo, che alla fine danneggino anche il business made in USA.
Sentiamo, sta già parlando.
Ci prenderemo in mano il nostro destino americano e sarà il giorno in cui di nuovo torneremo a fare a rinascere le finanze dell'America, quindi arrenderemo gli Stati Uniti.
Marco Balsani, poi ci risentiamo dopo perché giustamente deve seguire da lì le dichiarazioni di Trump.
Rubate delle finanze. Gli americani lavorano nei campi, l'agricoltura, nell'industria. Oggi abbiamo tante di queste persone. Ebbene, avete sofferto purtroppo, avete veramente constatato dei passi indietro fatto da questo paese.
Trump, che stiamo seguendo con la traduzione per fortuna da Sky TG24.
Purtroppo qualcuno dall'estero ha veramente preso, rubato il sogno americano. Tanti anni fa se ne parlava.
Continua a accusare, insomma, in particolare gli europei di essere dei parassiti, evidentemente, con un altro linguaggio.
Non si parla più di sogno americano. Ancora una volta le tasse hanno raggiunto dei livelli a record degli ultimi 50 anni. Tutto questo non accadrà più. Fra qualche minuto firmerò un ordine esecutivo storico, perché andremo a generare dei dazi reciproci con diversi paesi in giro per il mondo, reciproci appunto, nel senso che noi applichiamo a loro, loro applicano a noi e viceversa se volete, quindi non c'è nulla di più semplice di questo ragionamento. Allora è uno dei giorni secondo me più importanti della storia degli Stati Uniti, è una vera e propria dichiarazione di indipendenza economica. Questo appunto per i cittadini e le cittadine di questo nostro paese. Tante altre nazioni si sono arricchite, sono diventati più potenti a nostre spese. Adesso invece tocca a noi prosperare, arricchirci. Utilizzeremo migliaia e migliaia di miliardi di dollari per cercare di ripagare il debito nazionale. Lo faremo con il denaro che incasseremo. Oggi quindi potremo dire di nuovo Make America Great Again. Diventeremo quindi più grandi e potenti rispetto a quanto mai accaduto nel passato. Avremo nuovi posti di lavoro, torneranno le fabbriche, le aziende, tutti torneranno a aprire nel nostro paese. Andremo quindi a lavorare sulla cosiddetta base industriale americana, per cui apriremo i nostri prodotti a nuovi mercati, riusciremo a migliorare la produttività e anche la produzione. Questo vuol dire meno concorrenza per noi, prezzi più bassi per i consumatori americani, quindi è veramente l'era che cambierà, una vera e propria età dell'oro che tornerà per gli americani.
Allora, la famosa età dell'oro promessa nella sua campagna elettorale da Trump.
Il vicepresidente J.D. Vance, che è qui seduto in prima fila, grazie per essere con noi. Grazie. Dunque, prima fila mi ha detto, eccoti qua.
That wasn't too hard to find.
Ok, era abbastanza facile anche trovarti, ma non ti avevo
visto. Showman ci occhiata, tiene al suo protagonismo Trump.
Vuol dire che mi dai tantissima fiducia. E poi l'intero cabinetto, rappresentanti del governo.
Allora, intanto
qui
approfitto per salutare Francesco Saraceno, che è professor of practice di economia europea all'Università Lewis, di macroeconomia internazionale ed europea a Sciences Po e vice direttore dell'Osservatorio francese di congiunture economiche. Buonasera professor Saraceno.
Buonasera a voi.
Stiamo cercando di sentire in concreto che intenzioni ha, insomma. Adesso ascoltiamo ancora un po' da Sky TG24.
Di nuovo il supporto. Sono decenni che dobbiamo migliorare tutto il sistema dei dazi doganali e questo purtroppo ha creato delle barriere non monetarie. Questo purtroppo ha decimato la nostra industria e in tanti casi anche delle barriere non monetarie si sono comportate peggio ancora delle barriere monetarie. C'è chi ha manipolato la nostra divisa, c'è chi ha rubato la nostra IP, la nostra proprietà intellettuale, e le tasse sono andate a scapito, a svantaggio dei nostri prodotti. E purtroppo abbiamo creato veramente una sorta di inquinamento che si è ripercosso su tutto il sistema industriale statunitense. E tutto questo lo trovate in un report dei rappresentanti commerciali, si parla effettivamente di queste barriere commerciali. Ho portato qui una copia cartacea, Foreign Trade Barriers. Quindi un grande lavoro fatto per redigere questo volume, ma per qualcosa di molto importante. È veramente un testo interessante, è importante per noi, e leggetelo perché riuscirete a capire quello che gli altri ci hanno fatto negli ultimi 30 anni. E non abbiamo reagito, non c'è stata nessuna risposta. Quei giorni però sono ormai giorni che fanno parte del passato, e potrei farvi tanti esempi degli attacchi nei confronti dei lavoratori e lavoratrici. Ad esempio, gli Stati Uniti fanno pagare agli altri paesi solo un dazio molto basso, ad esempio sulle motociclette. Ma guardate, la Thailandia e diversi altri paesi invece ci fanno pagare molto di più, in alcuni casi il 60%, l'India 70%, il Vietnam ci fa pagare il 75% dei dazi, qualcuno ancora di più. E beh, noi, lo ripeto, sono decenni che facciamo pagare in alcuni casi solamente il 2,5% come dazio doganale per quanto riguarda la componentistica automobilistica realizzata all'estero. Unione Europea 10% circa, ma hanno un'IVA più o meno del 20%.
Stiamo continuando a sentire Trump, è stato piuttosto puntuale nell'annuncio di questi dazi che ancora non sono chiari. Sta facendo un discorso generale sul fatto che gli Stati Uniti sono vittime, insomma, di sfruttamento da parte del resto del mondo, in particolare dell'Unione Europea. Ma adesso arriverà l'età dell'oro con questi dazi, dice Trump, tradotto da Sky TG24.
Le auto, appunto, che circolano in Giappone sono prodotte in Giappone, e noi invece sappiamo che importiamo tantissime auto dalla Cina, mentre General Motors, ad esempio, e anche Ford o non esportano o esportano pochissimo in Cina, così anche in diversi altri paesi. Per cui ripeto, amici, nemici. In alcuni casi però l'amico è stato peggiore del nemico a livello commerciale. Quindi questi squilibri economici hanno devastato la nostra base industriale e la nostra sicurezza nazionale è a rischio. È una calamità, me la prendo con il precedente presidente che ha permesso tutto questo, e a un livello veramente incredibile.
Biden, diciamo, è un po' il ricettacolo di tutte le sue accuse e tutti i mali del mondo, lo sappiamo, da parte di Trump.
Sulle automobili prodotte all'estero. Grazie. Brian, ti posso chiedere di raggiungermi qui al
allora,
podio?
Allora, professor Saraceno parlerà, diciamo, con un torrente in piena. Un primo commento, quindi, su quello che ha dichiarato Trump. In pratica, gli Stati Uniti sono state vittime di sfruttamento da parte di tutto il mondo, in particolare, appunto, c'è la Comunione Europea, ci ha chiamati parassiti. Dice che, uso il termine che ha usato, molto volgare, l'Unione Europea è nata per fottere gli Stati Uniti. Dice l'amico è stato peggiore del nemico. Hanno inquinato il nostro sistema, ma saremo finalmente verso l'età dell'oro. Gli altri paesi sono fatti più ricchi a nostre spese. Come commenta già questa prima parte?
Intanto mi sembra che è un po' vago, è un po' come nel suo stile, ma mi sembra che ci sia una notizia, nel senso che c'erano due opzioni. Una prima era di fare una specie di tariffa di dazio uniforme su tutti i paesi, si parlava di un 20%. E la seconda invece di andare a mettere su un gruppo soltanto di paesi un dazio equivalente a quello che secondo lui gli altri gli impongono. Mi sembra, da quello che ha detto, ripeto con la confusione che lo caratterizza, che sia questa seconda strada che ha preso, quindi su questo possiamo iniziare a ragionare. Beh, insomma, queste cose che ha detto, per il resto la spiegazione che ha dato è una spiegazione che conosciamo molto bene, l'ha data già altre volte, che mostra che Trump non ha nemmeno probabilmente ben capito cosa sia un dazio doganale. Cioè lui pensa che il dazio doganale che gli mette la Thailandia sulle motociclette lo paga lui, non capisce che il dazio doganale che mette la Thailandia fa costare la motocicletta di più per il consumatore thailandese. Quindi quando lui mette il dazio equivalente sarà il consumatore americano che sarà destinatario di questa tassa. Questa cosa lui non sembra capirla o non vuole capirla, non lo so, insomma, questa, ripete sempre questo mantra per cui gli Stati Uniti sussidiano il resto del mondo con i loro deficit commerciali e tenendo le tariffe basse, quando in realtà è semplicemente, appunto, che il resto del mondo tassa i propri consumatori quando fanno le tariffe alte, e gli Stati Uniti fino ad oggi l'hanno fatto di meno. Quindi lui sta nascondendo un aumento delle tasse sui consumatori americani dietro a questa storia che non ha nessun fondamento economico, però.
Adesso continuiamo ad ascoltarlo, ha ripreso a parlare dopo che ha dato voce a un paese, sembrava così come era vestito, non lo so se faceva parte del governo, sembrava più un operaio, vedersi, ma sentiamo.
Un da 250 fino a 300% su molti dei nostri prodotti del comparto lattiero caseario. Adesso sì, hanno cominciato col latte con un prezzo abbastanza basso, ma ripeto, hanno implementato moltissimi dazi fino a 300% sul latte e su alcuni prodotti lattiero-caseari, 275-300%, però guardate, non è un quadro positivo, quello è qualcosa che non ci piace, non è eco, non è corretto nei confronti dei nostri agricoltori, allevatori e del nostro paese. Paesi come il Canada, noi appunto abbiamo aiutato, sussidiato letteralmente tanti paesi, e anche nel caso del Messico, in questo caso 300 miliardi di dollari all'anno, con il Canada siamo a circa 200 miliardi di dollari all'anno.
E quindi professore, sappiamo che Trump spesso spara delle cifre come quelle che gli doveva l'Ucraina, che avrebbe speso gli Stati Uniti per il sostegno all'Ucraina. Le risultano queste cifre?
Dunque, a memoria non lo so, mi sembra che sul Canada si parlasse circa, mi sembra che sul Canada si parlasse, ha detto 200 lui? Mi sembra di aver letto recentemente che per il Canada si parla di 100, se non mi ricordo male. Quindi no, potrebbero anche essere queste un po' delle cifre, un po' delle parole in libertà. Ma insomma, questo poi, ripeto, non è che cambia molto la sostanza, insomma, veramente... La cosa che è abbastanza impressionante in questa sua crociata è che lui sta andando a una guerra commerciale senza sapere troppo, o ripeto, facendo finta di non sapere troppo, quali saranno gli effetti intanto in casa sua negli Stati Uniti e poi sul resto del mondo. Cioè lui non può, per esempio, non sembra nemmeno rendersi conto che gli altri paesi non staranno a guardare, ma che in qualche modo si proteggeranno. Se mi dà due secondi, è successa una cosa importantissima. Mi pare ieri, cioè che si sono incontrati Cina, Corea e Giappone e hanno deciso di disegnare, cioè di riflettere insieme delle contromisure. Cioè
è riuscito a unire dei paesi che non avrebbe pensato, no?
Esattamente, quello che stanno facendo gli Stati Uniti, stanno provocando, non sarà domani, ma insomma nel tempo provocheranno una ricomposizione che rischia di marginalizzare gli Stati Uniti. Io non mi stupirei se l'Europa iniziasse a guardare più all'est asiatico, per esempio, alla Cina stessa, nonostante tutte le difficoltà che conosciamo molto bene. Non mi stupirei se l'India e la Cina si riavvicinassero. Cioè, gli Stati Uniti stanno dinamitando il sistema che conoscevamo. Quindi effettivamente sta succedendo qualcosa di grosso con questa cosa, ma secondo me saranno i primi allora a pagarne il prezzo, prima ancora di noi. Magari nel breve periodo questi dazi ci colpiranno. Oggi sono stato in una trasmissione francese e si parlava di questo dazio sul cognac che li sta mandando nel panico più totale. Quindi nel breve periodo sicuramente avremo noi dei problemi. Però nel medio-lungo periodo gli Stati Uniti rischiano di marginalizzarsi dalla comunità internazionale. C'era un mio collega che interveniva insieme a me che ha parlato di rischio di autarchia per gli Stati Uniti. Nessun paese in autarchia ha avuto benessere nel passato. Mi scusi.
Prego. Allora, coinvolgo Matteo Villa, grande esperto di Europa dell'ISPI, Istituto per gli Studi Internazionali. Buonasera Matteo Villa.
Buonasera a voi.
Ovviamente grande allarme da diverso tempo anche in Europa, abbiamo visto che cosa è successo con le borse, 245 miliardi bruciati, proprio perché il clima di incertezza, di attesa finora, insomma, con annunci, controannunci, minacce, poi ritorna indietro come ha fatto col Messico, col Canada, eccetera. Però la Commissione Europea, attraverso la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, si è detta in questi ultimi giorni pronta a reagire alle tariffe, dice: non siamo stati noi a iniziare questa guerra commerciale, però se sarà necessario abbiamo già pronto un piano per colpire, per dare una risposta forte.
Sì, ma guarda, tra l'altro io forse sottolineerei un'altra notizia, di nuovo nella confusione, diceva prima il professor Saraceno, giustamente, di Trump. Ha detto una cosa, ha detto l'Unione Europea ci impone 10% in media di dazi e poi forse però dobbiamo metterci l'IVA. Ha quasi suggerito che sarà un 25-35% il dazio sull'Unione Europea, poi andremo a vedere che è bello alto, forse addirittura più alto di quanto ci si aspetta, o magari si fermerà al 25%. Il che significa che
sulle auto, perdonami Matteo, sulle auto ha detto proprio al 25% per le auto straniere dal 3 aprile, quindi da domani.
Beh, questo sì, lo sapevamo ed è, diciamo, stato annunciato settimana scorsa. Quest'altro dazio che si aggiunge a quello che dovrebbe essere su tutte le merci, tra l'altro quindi per le auto, a meno che l'ordine esecutivo sia scritto diversamente, si sommerà, potrebbe essere bello alto. Il problema qual è? L'Unione Europea da qua, intanto forse sottolineiamo due cose. Lui diceva che il dazio medio che l'Unione Europea impone agli Stati Uniti è del 10%, non è lontanissima verità, ma il dazio vero, cioè quello che pesi sul commercio, no? Quanto realmente imponiamo agli Stati Uniti, una volta che vediamo cosa importiamo davvero, cioè non, che ne so, non le Lamborghini, ma importiamo una serie di prodotti, è del meno dell'1%, ok? Cioè questo sarebbe il dazio vero, quindi se lui avesse voluto darci un dazio reciproco avrebbe dovuto imporre l'1%, e vi faccio notare
quindi
che
il nostro è dell'1%
già...
il nostro dazio, quando parla appunto del fatto che sono dazi reciproci, il nostro in realtà
non solo, gli Stati Uniti impongono un dazio medio pesato per il commercio sul prodotto dell'Unione Europea dell'1,5, quindi sostanzialmente loro impongono un po' più alto, bassissimo naturalmente, quindi confusione totale. Secondo, però in questo caso se il dazio sarà del 25-30%, è altissimo, molto alto, avremo un effetto forte purtroppo soprattutto su di noi, perché mentre gli Stati Uniti ovviamente soffrono lo stesso, almeno nel breve periodo noi siamo più esposti perché esportiamo di più verso di loro, le stime dicono che più o meno l'impatto che c'è sulla nostra economia è circa doppio rispetto a quello che c'è su quello degli Stati Uniti, e però le ritorsioni ovviamente nella Commissione aumenterebbero questo impatto anche per noi, no? Perché imponiamo dei dazi agli Stati Uniti, abbiamo un impatto anche su di noi, e quindi uno dice quindi non dovremmo fare nulla, no, in realtà no, io credo che in realtà purtroppo l'unico linguaggio che Trump ascolta è il linguaggio della forza, e più lo cerchi di colpire prima più forse si darà al tavolo del negoziato. Non lo so, perché appunto Trump non solo è imprevedibile, ma sembra molto convinto della mossa che sta facendo, ma è una mossa pesante che se veramente confermerà sarà appunto quello che ci aspettavamo, non dazi reciproci, dazi alti.
Coinvolgo anche il nostro Alessandro Plateroti. Buonasera Alessandro.
Buonasera a te.
Alessandro, che ha vissuto tantissimi anni negli Stati Uniti, è stato grande corrispondente da lì per il Sole 24 Ore e anche per Radio 24, già vice direttore del Sole 24 Ore, direttore di newsmondo.it. Alessandro, tu grande conoscitore appunto dell'America, ma sta facendo davvero gli interessi degli Stati Uniti? Un ascoltatore, anche un po' in linea con quello che diceva prima il professor Saraceno, dice: i dazi americani faranno lo stesso effetto della Brexit inglese, cioè diceva il professor Saraceno, lo isoleranno gli Stati Uniti, porteranno l'autarchia, ma che non ha portato fortuna a nessuno.
Ma guardate, io penso che dal discorso di oggi mancasse solo una frase: sarà tre volte Natale e festa tutto l'anno, perché se andiamo a fare il fact checking di quello che ha detto è agghiacciante, tralascia aspetti fondamentali, poi arrivo alla tua risposta, ma volevo solo fare una notazione.
Certo.
Abbiamo dato in Europa per anni e storicamente il primo investitore estero in Europa diretto, ovvero comprare fabbriche europee, è stata l'America, ha dominato le classi. Noi è vero che abbiamo goduto di privilegi commerciali, ma abbiamo aperto le nostre frontiere totalmente alle imprese e alle banche americane, questo lui non lo dice. Quindi una grossa fetta di quella ricchezza che dice di cui ci siamo appropriati è ritornata in America attraverso non solo il sistema finanziario, ma anche quello industriale. Quindi questa è la prima considerazione che bisogna fare di realtà dietro quello che dice Trump, perché non dimentichiamo il nostro ruolo nello sviluppo americano. Faccio un esempio: non c'è mai stata una sola privatizzazione in Italia che sia stata non gestita da banche americane. Quindi questa è la realtà. Due, nel breve periodo lo shock dei prezzi è sicuramente possibile e ci sarà, ma quali possono essere le vere ripercussioni? Lui dice che costerà tutto meno, non lo sappiamo che non è vero, i prezzi saliranno, ma il problema è un altro, è la sua tenuta politica interna, il disagio che può creare la situazione. Ripeto, qui la questione non dobbiamo misurarla sulla violenza delle contromisure, ma sull'impatto che la sua politica avrà sulle constituencies dei deputati e dei senatori repubblicani. Perché lui quante volte ha parlato di agricoltura in questa fase iniziale del discorso? Molte volte ha parlato di agricoltura e zootecnia con il Canada, con l'Europa, riguardo gli Stati Uniti. Beh, i più colpiti saranno gli agricoltori, e non è un caso che proprio il settore agricolo americano è quello che ha fatto le maggiori pressioni negli ultimi giorni per spingere i loro rappresentanti territoriali a fare leva sulla Casa Bianca per frenare questa macchina. Sono terrorizzati di non esportare più nulla. per effetto dei dazi, e quello è un elettorato che conta. Quindi attenzione, perché io sono molto, diciamo, in questo senso più fiducioso che se ci sarà un allentamento della pressione di questa guerra, verrà dall'interno degli Stati Uniti, uno in termini di aumento dei prezzi, due in termini di disagio industriale. Hanno fatto quello show con l'operaio che va sul palco, no?
Sì, visto.
Poi dimentica che è stata la General Motors, la Ford e la Chrysler a dire: noi chiudiamo le fabbriche se tu blocchi le importazioni di auto o metti quei dazi su Canada e Messico. La realtà è ben diversa. Altro aspetto, parliamo di borsa. Avete visto, lo shock principale è stato finora vero sui titoli di borsa, e questo potrebbe sicuramente continuare, perché naturalmente quello shock, diciamo, pensiamo ai mercati asiatici, il vero termometro sarà stanotte, quando vedremo l'apertura delle borse asiatiche.
Alessandro, perdonami, sentiamo, vedo che c'ha una tabella enorme in mano e sta facendo tutto un elenco. Sentiamo cosa dice.
Il 90% di dazi, noi applicheremo il 46%.
A seconda dei vari paesi, ho visto, sì.
Sapete che la maggior parte dei semiconduttori, dei processori, arrivano da Taiwan. Noi eravamo i re di quell'industria, non lo siamo più. E c'è qualcuno di molto grande che sta però per arrivare, per cui c'è Lee Zalle che sta veramente lavorando sulle approvazioni.
Quindi sta praticamente spiegando che saranno dazi specifici per ogni paese, per ogni particolare prodotto di quel paese.
La produzione mondiale di semi di processori. E, allora, Taiwan, dicevo, 64%, noi applicheremo la metà, 32%. Giappone, delle persone meravigliose. Attenzione, io non me la prendo con le persone, non me la prendo con i giapponesi. Sono molto intelligenti, ma sono le persone invece, appunto, qui nell'ufficio, dietro appunto quella scrivania, possiamo chiamare mille modi con la scrivania. Il Giappone ci carica il 46%, noi facciamo praticamente la metà, guardate anche di più.
L'agenzia Bloomberg adesso dice che i dazi americani saranno al 10% per tutti, e poi evidentemente poi ci saranno dei dazi specifici, delle tariffe per alcuni paesi in particolare, alcuni prodotti in particolare.
Però mi ha detto sì, insomma, siamo amici, però insomma non mi tratta come un amico. 52%, noi abbiamo praticamente fatto nulla, applicato nulla come dazi sull'India per tanti anni. Solo 7 anni fa, quando c'ero io al potere, abbiamo cominciato con la Cina e siamo riusciti a recuperare centinaia di miliardi di dollari in dazi doganali e introiti appunto dalla Cina. E
professor Saraceno, tutti questi miliardi conta di ricavare con questi dazi Trump?
Ma ancora una volta, vede, ancora la confusione e la contraddittorietà. Se veramente i dazi faranno, e non sappiamo tutti che non lo faranno, in realtà faranno quello che lui dice, cioè faranno rimpatriare le produzioni in America e ridurre le importazioni, questi soldi, no, i dazi, no, no, cioè è tipicamente una tassa che, se funziona la politica, non dà nessun introito, perché smetteranno le importazioni. Quindi anche questa è una grande confusione. Il problema è che appunto quello che succederà è semplicemente ci sarà una riduzione significativa del commercio. Non significa questo che la produzione sarà rimpatriata negli Stati Uniti, e vedremo quello che è successo negli anni 30, in cui alla fine c'è stata una spirale di misure protezionistiche che hanno lasciato tutto in termini relativi nello stesso modo, ma in una posizione molto più bassa, con un commercio mondiale molto più basso, e fondamentalmente hanno prolungato la Grande Depressione di almeno 5-6 anni. Se si instaura questa specie di battaglia commerciale, ma come diceva giustamente, mi sembra, Matteo Villa prima, dobbiamo farlo, perché Trump capisce soltanto la forza, cioè capisce soltanto chi si oppone a lui. Non è che tu puoi andare da lui a negoziare e dici: allora, che per non darmi dazi cosa fa, perché lui rilancia il secondo dopo. Quindi se ci avvieremo, come temo dovremo fare, in questa specie di rappresaglia generalizzata, alla fine staremo tutti in una posizione relativa simile a quella di adesso, ma tutti molto peggio, con prezzi molto più alti e un livello del commercio molto più basso, e globalmente un livello di produzione, di reddito molto più basso. Insomma, ripeto, negli anni 30 si dice che la grande recessione, depressione, sarebbe potuta durare 4-5 anni di meno se non ci fosse stata questa specie di spirale di guerra commerciale.
Chiarissimo, professor Francesco Saraceno, ricordo professor of practice di economia europea Università LUISS e di macroeconomia internazionale ed europea a Sciences Po e vice direttore dell'osservatorio francese di congiunture economiche. La ringrazio molto e la saluto in questa atmosfera così, grazie, cupa e funesta e molto confusa. Matteo Villa, adesso vedo anche uscire un'altra agenzia, Trump continua a parlare a dirotto, e dazi del 20% sull'Unione Europea. Questo riguarda l'Unione Europea, il 20%.
Sì, no, che allora come le previsioni ai vigili, appunto, dazi comunque molto alti. Siamo allora nella lista di Trump che sta brandendo, siamo nella fascia medio bassa, mettiamola così, perché ha detto 10% al Regno Unito che sono nostri amici, probabilmente anche perché a lui piacciono, o meglio, a chi gli ha fatto quella lista piacciono, perché in realtà con gli Stati Uniti, almeno dal punto di vista commerciale, hanno un surplus leggerissimo, però un surplus commerciale gli Stati Uniti con il Regno Unito. Invece noi no, abbiamo un deficit, quindi 20%, ma tra l'altro si inventa le cifre, posso dirlo, semplicemente a caso, cioè dice che l'Unione Europea, lui mette la metà dei dazi che noi imponiamo agli Stati Uniti, no? Sommando la nostra IVA, per esempio. Allora, vabbè, ha messo il 20% dell'Unione Europea, il che significa che comunque sono dazi molto alti. Non è il 25% che ci aspettavamo settimana scorsa, ma siamo lì. E quindi, tanto per darvi un'idea, è molto probabile che, per esempio, l'Italia, che ha un, diciamo, un peso delle sue esportazioni simile a quello di tutta l'Europa, circa il 3% del nostro PIL è in esportazioni verso gli Stati Uniti, subirà una frenata, diciamo di mezzo punto di PIL circa.
In particolare, Matteo, sull'agroalimentare c'è grande preoccupazione, sì. Il vino, già ne abbiamo parlato in questi giorni, le varie trasmissioni, anche a Focus Economia, la farmaceutica, l'acciaio.
Sì, assolutamente ci sono. Allora, intanto ricordiamoci, non tutti questi settori pesano allo stesso modo, sia dal punto di vista del PIL italiano, sia dal punto di vista della loro esposizione con gli Stati Uniti, però naturalmente sono tutti settori a volte anche simbolici importanti, no? Parliamo tanto di vino, perché a parte che Trump ci aveva prospettato addirittura dei dazi specifici del 200% che avrebbero ammazzato tutte le nostre esportazioni, ma è uno dei settori più esposti, il vino. In generale le bevande alcoliche per un quarto delle nostre esportazioni vanno negli Stati Uniti, e poi perché ovviamente è uno di quei mercati che è molto suscettibile alle fluttuazioni di prezzo, quindi naturalmente quello sarà uno dei più colpiti. Ricordiamoci anche che l'Italia rispetto all'Unione Europea ha una composizione del suo export più spostata verso gli alimenti. Il 10% di ciò che noi esportiamo verso gli Stati Uniti è fatto di cibo e bevande, quindi insomma il doppio rispetto all'UE, ma comunque appunto non il 90%, 10%.
Alessandro Plateroti, Alessandro, quindi Trump, l'abbiamo sentito all'inizio, la colpa la dà agli altri, no? che hanno sfruttato, tutto il mondo ha sfruttato gli Stati Uniti, che hanno imposto dazi, tariffe, adesso è l'ora della liberazione, finalmente gli americani si arricchiranno, perché finora si sono arricchiti gli altri alle loro spalle, ma non è anche per una questione del fatto che importano più di quanto esportano, una questione di domanda interna degli Stati Uniti, quindi non è colpa dell'Europa, e quindi
guardate, prego. Non è domanda interna, ma è assolutamente, questo è accertato, è qualità della produzione americana. Tenete presente, lui dice: noi in Cina vende General Motors, vende poche macchine, costano il doppio di quelle cinesi e sono piene di difetti. Cioè, il problema dell'industria americana va oltre quello commerciale. Sull'acciaio, loro le hanno chiuse loro le acciaierie, perché l'acciaio americano non erano acciai speciali e non erano competitivi, hanno deciso loro di comprarlo all'estero, che era meglio di quello americano. Quindi il problema di Trump è molto più grande nella realtà, perché qui non si tratta di reindustrializzare, ma di rendere competitive realmente le loro imprese sul piano della qualità e del prodotto e anche del prezzo. I sindacati in America hanno un ruolo fondamentale nel costo, perché incidono molto, sapete, è tutto sindacalizzato quel settore là, le macchine americane costano molto di più anche per questo motivo. Ma allora qui non è problema del commercio. Poi una cosa però volevo aggiungere su quello che sentivo poco fa,
sì.
Allora attenzione, perché qui il problema non è non venderemo più, ma è come reagiranno le imprese a questo tasso del 20%, perché non è detto che i prodotti costeranno il 20% in più, perché allora ve lo posso dire perché ho vissuto in America, ho lavorato da solo su questo. i margini di guadagno sulle esportazioni italiane sono enormi, enormi, soprattutto nell'agroalimentare. Allora, che faranno le imprese? Rinunceranno una parte di margini di profitto per tenere inalterati i prezzi e quindi restare competitive? Oppure, niente, scaricheranno al consumo tutto? Questa è una scelta che l'industria italiana deve fare. Ed è una scelta molto importante, perché significa: vogliamo soltanto contare sull'aiuto, lo scontro esterno, o ci attrezziamo per conto nostro per parare questo colpo, guadagnare meno ma continuare a tenere alto il livello del fatturato? E questa credo che sia una risposta che l'industria europea deve anche dare. Poi ovviamente, come dicevi tu, c'è un problema di domanda interna, ma che non riguarda l'America, riguarda l'Europa. Noi abbiamo un livello di consumi troppo basso rispetto a quello americano. Dicevo prima, attenzione, il PIL americano è fatto per il 70% abbondante di consumi, il nostro in Europa è intorno al 30%. Allora bisogna aumentare la domanda interna per far sì che quei prodotti che non vanno in America o che rischiano di non andare più o di essere meno competitivi siano acquistati qui. E qui ritorniamo sul discorso di redditi e salari.
Appunto.
Perché noi ci preoccupiamo solo del costo della vita, ma dobbiamo anche preoccuparci del livello dei redditi.
Certo, e ne abbiamo parlato molte volte. Grazie, grazie infinite a Alessandro Plateroti. Appunto, abbiamo detto che è stato tanti anni negli Stati Uniti, corrispondente del Sole 24 Ore Radio 24, già vice direttore del Sole 24 Ore, editorialista del Sole 24 Ore e adesso di News, direttore di Newsmondo.it. Grazie molte Alessandro e a presto. Un abbraccio. Ciao Alessandro. Rimane con noi Matteo Villa, però adesso abbiamo una pausa e ritorniamo tra pochissimo.
Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi in questo effetto notte speciale, in cui questa seconda ora fino alle 23 è dedicata all'annuncio di Trump, che ha fatto quasi puntualmente alle 22, come aveva detto, dal Rose Garden della Casa Bianca, dei dazi imposti ai vari paesi. Ci si chiedeva: sarà un'imposta, una tariffa globale uguale per tutti oppure specifica? Allora, prima ha detto che 10% per tutti i paesi, poi però ha preso in mano una tabella, mentre ancora lì al microfono, che parla al suo leggio sul palco, e ha detto che per l'Unione Europea sarà il 20% i dazi, per la Gran Bretagna, perché dice gli è simpatica, il 10%, per la Cina il 34%, per il Giappone il 24%, e poi elencava tutta una serie di paesi. Ha detto all'inizio, ha premesso che gli Stati Uniti si sono man mano impoveriti perché gli altri paesi sono arricchiti alle spese degli Stati Uniti. Ha detto: adesso invece riusciremo a diventare più grandi con questi dazi, più potenti, incasseremo tanto denaro, ci sarà più occupazione, più industrializzazione, più produttività, e dice: noi in realtà facciamo pagare agli altri dazi molto più bassi di quelli che paghiamo. Ha sparato un po' di cifre che i nostri ospiti hanno giustamente commentato e hanno aggiustato il tiro rispetto a quello che ha detto Trump. C'è sempre in collegamento con noi Matteo Villa dell'ISPI, grande conoscitore esperto dell'Europa. Saluto Gianluca Pastori, ricercatore ISPI in relazioni transatlantiche, docente di storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa, Università Cattolica di Milano. Buonasera Pastori, grazie alla disponibilità.
Buonasera a voi.
Ha sentito, no, immagino, finora le dichiarazioni di Trump, e l'Europa, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen aveva già detto in questi giorni: noi non abbiamo iniziato questa guerra, però se sarà necessario anche noi metteremo in atto un piano per una rappresaglia. In cosa potrebbe consistere a questo punto questo possibile piano da parte dell'Unione Europea?
Beh, allora, gli aspetti concreti sono abbastanza difficili da ipotizzare. Chiaramente si tratterà di introduzione di dazi reciproci. Quello che potrebbe essere però più politicamente rilevante sarà la capacità dell'Unione Europea di accordarsi per una risposta comune. Abbiamo letto in questi giorni, anche nelle ultime ore, tutta una serie di posizioni differenziate all'interno dell'Unione. Il timore o diciamo l'aspettativa è che queste posizioni differenziate possano finire con il diluire la capacità di una risposta comune e quindi di diluire l'effettività, l'efficacia della risposta.
Per esempio, vedevo Pastori che Sanchez, primo ministro spagnolo, ha detto che già metterà in campo degli aiuti per i settori spagnoli più colpiti.
Sì, e questo entra nella logica di cui parlavamo prima, di muoversi in ordine sparso. Ogni paese cercherà molto probabilmente di fare il possibile per i propri settori. La conseguenza però potrebbe essere quella di promuovere, anzi di spingere l'amministrazione statunitense nelle prossime settimane ad adottare una strategia di divide et impera, di differenziare la tariffa fra i diversi paesi in modo da spezzare ulteriormente il fronte europeo.
Ancora appunto la conferma del 25% sulle auto. Matteo Villa, quando da parte della Commissione Europea viene detto siamo pronti a reagire con risposte molto dure, ma lasciamo aperta la porta del dialogo, quindi la negoziazione, come si potrebbe negoziare con questo Trump?
Intanto, prima buona notizia invece, commentiamola, il fatto che lui ha messo un dazio molto alto all'Unione Europea, ma non per settore, quindi già è difficile poi per i singoli paesi andare a dire beh, magari sul vino fammi una cosa diversa. Certo, ci possiamo provare, ma la tentazione è un po' meno forte, perché non si va per settore, ma si va direttamente con un dazio unico su tutti. L'Unione Europea può rispondere parecchio, può appunto andare a selezionare. Intanto la prima cosa che invece farà l'Unione Europea è selezionare i settori, diversamente da quello che fa Trump e dice basta 20% su tutto. L'Unione Europea andrà a cercare i settori che più può colpire gli Stati Uniti, che un po' meno mettono a repentaglio l'Unione Europea. Questo per esempio, già una serie di liste sono state stilate dall'Unione Europea. Credo che la seconda opzione, il piano B, cioè andare a toccare i servizi, quindi andare a toccare le grandi aziende che ci forniscono servizi in Europa, sia un po' meno percorribile, anche se la minaccia resta valida, perché rischia di andare a cambiare tanti equilibri lì dentro. Seconda notizia buona, purtroppo non per il mondo ma per l'Unione Europea sì, è che Trump ha messo dazi più alti ad altri paesi. Questo significa che, e soprattutto il 34% sulla Cina, sì, che Cina, probabilmente 38%. Si aggiunge al 10% che già aveva messo, cioè tanto sulla Cina. Questo per l'Unione Europea ha un secondo buon esito, e cioè gli Stati Uniti non subiscono un impatto economico negativo solo dai dazi che mettono sull'Unione Europea, ma su tutto il mondo. Il che significa che Trump avrà una grande gatta da pelare internamente, perché ci saranno probabilmente grandi sommovimenti all'interno degli Stati Uniti. Cioè il dazio medio che Trump ha messo su tutto il mondo è molto alto. E quindi sì, l'Unione Europea può negoziare. Credo che la prima mossa sarà imporre di nuovo dazi reciproci abbastanza alti, perché l'Unione Europea vuole dimostrare di essere forte, sperando di poter poi negoziare molto rapidamente nei prossimi mesi. Io in realtà la vedo dura, perché Trump, mettendo dei dazi così forti, spera di avere delle entrate fiscali più alte. Ricordiamoci, il dazio è una tassa sui consumatori, ma questo lui la nasconde. Spera di avere tanti soldi per poter finanziare il suo piano fiscale, non lui vuole ridurre le tasse. E il rischio quindi è che Trump dica io forse vorrei negoziare, ma se negozio con voi non mi entrano i soldi sufficienti per finanziare il mio piano di riduzione di altre tasse. Quindi questo è un pochino invece un problema per noi.
Saluto Mario Del Pero, professore di storia internazionale a Sciences Po e uno dei maggiori conoscitori degli Stati Uniti. Buonasera e grazie della disponibilità. Buonasera, professore Del Pero.
Buonasera, grazie a voi.
Intanto una prima impressione da quello che sta dicendo Trump da circa 47 minuti ininterrottamente.
Sì, siamo a livelli di Fidel Castro, no? come verbosità. No, colpisce la coreografia dell'evento, la coreografia molto nazionalista, si coinvolgono anche degli operai, si dà un messaggio, come diremo, va di moda dire oggi, con un termine un po' abusato, di sovranismo. Si celebra la recuperata indipendenza e sovranità, appunto. Indipendenza da cosa? Dalla globalizzazione, dai vincoli delle interdipendenze globali. Quindi si accompagna con questa coreografia, queste misure, un messaggio fortemente nazionalista che probabilmente galvanizza un pezzo di paese, ma lo deve anche preparare ai contraccolpi che ne deriveranno in termini di prezzo, in termini di impatto sui consumatori, presumibilmente in termini di spirali inflattive.
Chiedo a Gianluca Pastori, Poco fa Donald Trump ha detto, l'ultima agenzia, ha chiesto ai leader stranieri di mettere fine alle loro tariffe, di lasciare cadere le barriere commerciali e di non manipolare le loro valute. Questa potrebbe essere la soluzione?
Ma io credo che questa rientri nella retorica presidenziale, quella di presentare le iniziative statunitensi essenzialmente come misure difensive, essenzialmente come misure reattive. In altre parole, il messaggio è un po' quello di chi con la pistola puntata chiede alla controparte di vuotare il portafogli per abbassare la pistola. Ecco, forse non un messaggio molto sano. Difficilmente una concessione o una serie di concessioni da parte della controparte potrebbero spingere l'amministrazione americana a cambiare la propria politica, anzi potrebbero forse imbaldanzirla, potrebbero spingerla a considerare una certa strategia, appunto la strategia del dazio, la strategia della pressione, come una strategia pagante.
Vedo che il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, che è diciamo, il partito della maggioranza relativa nel Parlamento Europeo, dice: per i nostri amici americani, mi rivolgo a Mario Del Pero, dice: per i nostri amici americani oggi non è il giorno della liberazione, è il giorno del risentimento. I dazi di Donald Trump non difendono il commercio equo, lo attaccano per paura, danneggiano entrambe le sponde dell'Atlantico. L'Europa è unita, pronta a difendere i propri interessi e aperta a colloqui equi e fermi. Professor Del Pero.
Ma partiamo da un presupposto a volte dimenticato, che lo spazio nordatlantico euroamericano è lo spazio dove c'è la più profonda integrazione commerciale e ancora più finanziaria. Se guardiamo i volumi di investimenti diretti esteri da una parte all'altra, sono quasi 4 volte i volumi di investimenti che corrono sulle rotte transpacifiche. Quindi è chiaro che l'effetto distruttivo di una guerra commerciale sullo spazio più profondamente integrato, da un punto di vista anche securitario, politico, ma economico anche, sono evidenti. Adesso bisognerà capire quanto l'Europa riesce ad essere unita nella risposta che darà. Poi la competenza in materia di commercio è una competenza comunitaria dell'Unione Europea, e che cosa ne conseguirà. Aggiungo un aspetto che forse dovremmo tenere in considerazione: Trump si è dimostrato molto erratico e volubile, è chiaro che qui la scommessa è grossa, però abbiamo anche visto che è capace di fare repentine marce indietro, quindi stiamo qui a fare dei ragionamenti su quello che avviene oggi, sapendo che in tempi relativamente brevi ci potrebbero essere anche dei cambiamenti significativi.
Ma abbiamo sentito, giusto così, almeno per un sorriso, il presidente della Campania, De Luca, che ha detto è inaffidabile e anche un po' squinternato. Questo per dare l'idea, diciamo con un linguaggio più colorito, che effettivamente, come dice lei, professor Del Pero, tutto, poi ci si potrebbe aspettare il contrario di tutto. Però Gianluca Pastori, si parla anche molto di diversificare a questo punto da parte dell'Unione Europea, affacciarsi a nuovi mercati, per esempio l'India.
Sicuramente in questo momento c'è un'offerta di partnership, diciamo così, molto più ampia che in passato. D'altro canto, però, come è stato osservato, dal professor Del Pero, lo spazio euroatlantico è lo spazio economicamente più integrato in questo momento. Rompere questa integrazione e andarsi a cercare degli altri partner significa anche per l'Europa andarsi a caricare di costi, e questo è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione, che ci dovrebbe quantomeno tenere in considerazione. Inoltre non dobbiamo dimenticare che i rapporti economici con il sistema di fiducia che si portano dietro non sono qualcosa che si possono costruire, montare o smontare in poco tempo. Quindi c'è un aspetto di costo e c'è un aspetto di tempi attraverso cui, lungo i quali andarsi a cercare delle alternative.
Chiedo invece a Matteo Villa, sottopongo il messaggio di un ascoltatore, Stefano da Trento, che dice: si potrebbe negoziare pagando la difesa dell'Europa agli Stati Uniti, eviteremo i dazi e il riarmo europeo. È una soluzione?
In realtà, no, in realtà abbiamo visto che qualsiasi cosa abbiamo offerto Trump a lui non interessa. Sembrava che fosse, sarebbe stato così con il gas, vi ricordate? Il GNL, compratecelo. Ecco, l'Europa,
sì, il gas liquido.
Sì, ormai sta comprando in realtà livelli record di GNL anche quest'anno, americano, non serve a nulla. Sulla difesa europea ci ha detto fate voi, ma non l'ha collegata purtroppo alla guerra commerciale, e per fortuna sua se vogliamo, però non c'entra, diciamo, semplicemente ha deciso che si deve disimpegnare dall'Europa, ma non c'entra con la guerra commerciale. Quindi purtroppo sembra che questo Trump, anche se lo diceva il professor Del Piero, in realtà è talmente imprevedibile che persino diciamo, di fronte a questi annunci di grandissima portata, poi uno si può aspettare che ci siano diciamo, accordi dietro l'angolo. Ricordiamoci che ha fatto la stessa cosa con quel grande trattato di libero scambio che si chiamava NAFTA tra il Canada e il Messico, prima che arrivasse lui l'ha rinegoziato sostanzialmente identico, e dopo un anno l'ha riapprovato sostanzialmente. Però invece sembra che la direzione sia un po' tracciata, almeno io temo, e che non ci sia grande spazio di negoziato su altri settori, su altri temi. Probabilmente si può provare a negoziare appunto dal punto di vista dei dazi, quindi di no sul terreno commerciale. La vedo un po' dura, però, devo dire, perché adesso Trump ha tracciato una strada, e se vuole appunto tirar fuori dei soldi da questa cosa, estrarli dai suoi stessi cittadini, tira fuori dei soldi per pagarsi il taglio delle tasse che lui vuole fare, la strada deve percorrere. Mi sembra un pochino diverso rispetto agli anni precedenti, ecco.
Stavo vedendo, professor Del Piero, per chiudere, siamo in chiusura, abbiamo ancora poco meno di due minuti, la delegazione europea agli Stati Uniti, europea, aspetti che leggo bene quest'ultima agenzia che è arrivata, lo dichiara Brando Benifei, presidente della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti dell'Europarlamento. Dice che bisogna colpire con fermezza Big Tech, che diciamo sono appunto i colossi, no, della tecnologia, e noi lo utilizziamo parecchio come europea.
Indubbiamente in Europa, che è un mercato importante, credo che tra il 90 e il 95% del traffico pubblicitario dei motori di ricerca vada a Google, che opera in condizioni di quasi monopolio. È uno dei grandi dossier che spiega anche le posizioni anti-europee, quasi eurofobiche di J.D. Vance, di pezzi di questa amministrazione. Il timore che l'Europa possa mettere in piedi, come sta cercando di fare con mille problemi, un apparato normativo e regolamentatore che va a colpire il Big Tech americano, che va a colpirlo su un mercato importante come quello europeo, ma che rappresenta modello e precedente normativo che dall'Indonesia al Brasile altri attori che vogliono introdurre meccanismi di regolamentazione possono imitare e prendere a modello. E quindi questo sicuramente è una delle grandi questioni, forse è una delle armi che l'Europa ha e che può utilizzare. Dopodiché entriamo, giustamente Matteo Villa lo diceva, credo che entriamo in un momento nuovo, in una fase nuova, non sottovalutiamo il peso politico-elettorale dei consumatori americani, perché poi l'indice a cui prestare attenzione è l'indice di fiducia dei consumatori, il consumer sentiment, che è un barometro anche politico-elettorale più importante di tanti sondaggi che utilizziamo.
E staremo a vedere. Grazie molte al professor Mario Del Piero, professor Gianluca Pastori, a Matteo Villa dell'ISPI. Grazie molte, staremo a vedere cosa succederà da domani. Grazie e buona serata. Io ringrazio naturalmente le ascoltatrici e gli ascoltatori per l'ascolto. Giorgio Giardino, alla parte tecnica Filippo Reggi, e da Roberta Giordano. Grazie e appuntamento domani, come sempre, con Effetto Notte alle 21.